Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore. Una giardiniera in cucina. Testo tratto dal libro omonimo di Maria Gabriella Buccioli, Bologna, Pendragon, 2016. L'artefice dei giardini del Casoncello, luogo incantato nei pressi di Loiano, sulle colline bolognesi, racconta come mette in tavola erbe, fiori e frutti del suo particolarissimo orto. Quando il bosco giardino, verso la fine di settembre, comincia a riempirsi di ciclamini, creando un'atmosfera magica, soprattutto mentre la luce del sole verso il tramonto entra dal basso, facendo risplendere le siliqueo argentate delle lunarie ormai a seme, è il segnale che l'estate se ne sta andando. Nell'oro delle foglie comincia poco alla volta lo stato di dormienza della natura. Forse è proprio perché si prepara ad un periodo di morte apparente che il giardino, in questo periodo, conosce un'insolita, intensa bellezza. La luce dorata dei primi giorni ottobrini accentua i fasti dei rossi e dei gialli di cui si vanno vestendo le piante. È questo il momento che amo di più. Le giornate regalano una nostalgica dolcezza che invita al raccoglimento, necessario dopo l'esplosione estiva di colori. Restano solo gli sprazzi violetti dei settembrini e i gialli dei crisantemi e delle solidago a punteggiare di colore gli spazi, mentre avanzano i bruni e gli ocra degli steli ormai secchi. Il giardino comincia a essere grafico, come disegnato in punta di penna. Diventa più severo, ma non per questo meno affascinante. L'orto giardino conosce in questo periodo dell'anno una insolita opulenza. È ad uno stadio di grande ricchezza proprio per la mescolanza di piante verdi ancora fresche e piante già brune, a seme. È più orto e meno giardino ora, perché la folla delle speronelle e delle sclaree che lo inondava all'inizio di luglio è andata poco alla volta sparendo. Dopo aver disperso i loro semi sono già fra i secchi che vengono eliminati, triturati e messi nel cumulo, per dare spazio agli ortaggi. Soprattutto le brassicacee, che messe a dimora a fine giugno, stanno crescendo. Il passaggio dall'estate all'autunno, e anche fino all'autunno inoltrato, è senz'altro il momento in cui ci sono più ortaggi coltivati da consumare, ma soprattutto da conservare. Mentre nella primavera è la semina il lavoro più importante e impegnativo, ora in autunno è invece il raccolto. Infatti questo è il periodo in cui ci si prepara all'inverno, ed è quindi anche il tempo di fare provviste. Non a caso gli ortaggi da raccogliere ora, in gran parte radici, sono solidi, per durare nelle giornate in cui solitamente la terra è coperta di neve. Cipolle, patate, carote, pastinaca, bardana e altri ancora che vi racconterò man mano attraverso le ricette. Nell'aiuola delle carote, come ho imparato dai miei maestri di carta della coltivazione naturale, non devono mancare mai le cipolle. Sono un deterrente per eventuali arrivi di mosche delle carote, che allo stato di larva danneggerebbero le preziose radici. Così protette, nella terra sabbiosa del mio orto, crescono bene e, seminate non troppo presto, da inizio a metà maggio, mi danno già ad inizio ottobre grosse radici senza doppie punte. E anche qui la mia terra è giusta, perché se fosse più ricca le favorirebbe. La carota è un altro ortaggio di cui non si può fare a meno. Versatile, antipasto, entrée, secondo piatto, dessert, preziosissima per il benessere, è ricca di vitamina A e molto altro ancora. E per di più, di lunga conservazione per i mesi autunnali e invernali. Ben allineate in contenitori, fra strati di sabbia, dopo averle fatte un po' asciugare e aver tolto la parte verde la cui ricrescita va controllata, possono essere conservate in un luogo fresco per 2 o 3 mesi. Il colore arancio della carota che diamo oggi per scontato arriva invece da lunghe selezioni e complicata è la storia di questo ortaggio, originato dalla forma selvatica Daucus carota, che a primavera orna magnificamente i prati con le sue trine bianche e leggere. È questa una delle piante che amo di più. È amata anche da tante farfalle e insetti, che vi trovano cibo quando è a fioritura e riparo quando andando a seme ripiega la corolla su se stessa, creando come un piccolo nido protetto. Anche questa forma selvatica, se raccolta alla fine del primo anno di vita, ha una radice carnosa, piccola, ma ricca di sali minerali e molto dolce, che si può utilizzare nelle zuppe. La carota è, come gran parte delle piante a radici carnose e commestibili, biennale. Quindi la pianta nata da seme nella primavera prepara le sostanze nutritive che serviranno nel secondo anno per andare a fiore e poi a seme, per assicurare la discendenza. Per questo è fra la fine del primo anno e l'inizio del secondo, cioè in autunno, che queste radici vanno raccolte, se si vogliono utilizzare come cibo. Pare che la carota che noi oggi coltiviamo arrivi dal lontano Afghanistan, dove la forma selvatica fu resa domestica. Non portava però il colore arancio come noi oggi la conosciamo, ma il bianco, il giallo e anche il porpora, fin quasi al nero. Verso il X-XI secolo si è diffusa verso l'Asia Minore e con gli arabi ha poi raggiunto la Spagna. Già nel Medioevo i coltivatori fiamminghi si interessavano a questo ortaggio e alla sua trasformazione. E dal XVI e XVII secolo si arrivò finalmente a ottenere la carota arancione, dalla quale discendono tutte le moderne varietà.
Pace, le carezze sotto l'albero di limone, dove era la nostra refurtiva preferita, la vendemmia, una sacrosanta tradizione di famiglia. Ottobre era il mese migliore per scorgere i tramonti che infuocavano orizzonte. Trafelate ci alzavamo e con disinvoltura rientravamo in scena con le gote rosse ed una buona scusa. Quel crocevia, un'imminente decisione da prendere. Piuttosto che il limbo avrei scelto l'inferno, fosse stato il prezzo della libertà. Bye.
amore infinito, candore, la nostra adolescenza appesa ai moti altalenanti del cuore. La fuga diventava unica e sola via d'uscita, un tuffo al buio necessario negli abissi di una nuova vita. Quel crocevia, un'imminente decisione da prendere. Piuttosto che il limbo avrei scelto l'inferno, fosse stato il prezzo della libertà.
È meglio non bollire troppo le carote e, se lo si fa, utilizzare sempre l'acqua di cottura, ricca di sostanze minerali. È preferibile cuocerle al tegame, con una noce di burro e un pochino di acqua. Ma il modo migliore di consumarle, almeno dal punto di vista del valore nutrizionale, è, come per gran parte degli ortaggi, a crudo. Nella mia vecchia centrifuga io applico un disco apposito e in poco tempo le carote sono a filetti, pronte per essere servite con vinaigrette, da sole o mescolate ad altro, come il cavolo tagliato in fini listarelle o le onnipresenti rape rosse, costituendo un piacevole antipasto. Si possono anche ripassare velocemente in olio e burro, mescolate a succo di limone, aggiungendo alla fine, perché no, un cucchiaio di sherry o di marsala, unendo, se aggrada, come dice Artusi, semi di coriandolo o di cumino. Carote Vichy. Le carote Vichy sono una variante più evoluta di questa cottura, un piatto classico. Tagliare le carote a sottilissime fettine in diagonale e metterle in tegame coperto, con poca acqua. Aggiungere un cucchiaio di burro e un cucchiaino di zucchero. Cuocere lentamente, finché diventano tenere, e il liquido si riduce, rendendole lucide, quasi glassate. Fare attenzione durante la cottura che non si caramellino. Servire con prezzemolo tritato fine. A proposito, il prezzemolo non resiste al freddo dell'inverno, e verso la fine di questa stagione io copro alcune piante con le campane. Altre le tolgo dalla terra, mettendole in vasi, che terrò poi sotto al portichetto chiuso dai vetri, per potermene servire anche quando ci sarà la neve. C'è chi congela il prezzemolo già tritato per servirsene all'occorrenza. Ma io non ho questa abitudine perché il profumo ne viene alterato. Io non lo faccio, ma penso che forse sarebbe meglio l'essiccazione, come si fa per altre erbe. Carote all'uvetta. Un'altra preparazione che uso spesso è quella delle carote all'uvetta. Per circa 500 g di carote, calcolare 100 g di uvetta e 50 di burro. Tagliarle a fettine finissime, non necessariamente in diagonale questa volta, e cuocerle con il burro in un tegame chiuso a fuoco basso per circa 2 ore, mescolando ogni tanto. Alla fine salare leggermente e circa mezz'ora prima di servire unire le uvette ammollate in acqua tiepida e strizzate. Servire caldo dopo aver messo per un poco il tegame nel forno. crema di carote. E ora, l'immancabile crema, anche con questo ortaggio, facile da preparare e sempre gradita. Crema di carote. 500 g di carote, una cipolla, 50 g di burro, 1,5 litri di brodo, 4-5 fette di pane. Tagliare a pezzi le carote, tritare le cipolle e cuocere lentamente in 25 g di burro per 10 minuti. Tostare il pane, metterlo nel tegame con le verdure, versare sopra il brodo, coprire e cuocere per 30 minuti. Passare tutto al passaverdura o al frullatore. Versare nella zuppiera, incorporare il resto del burro, sale, pepe e cerfoglio tagliuzzato. Nella ricetta non c'è, ma un poco di panna fresca o un tuorlo mescolati al tutto, secondo me, insaporiscono e arricchiscono. Vedete voi. Torta alle carote. Per finire, un dessert. Sempre con il prestigioso ortaggio arrivato dall'Afghanistan. È la classica ricetta tirolese. Questa torta, rispetto ad altre che ho gustato, è più ricca e resta anche più morbida. È quella che io preferisco. Torta di carote. 300 g di carote grattate, proprio grattate con la grattugia. 250 g di zucchero, 300 g di mandorle macinate, 7 uova, scorza di limone, cannella, 3 cucchiai di rum, marmellata di albicocche. Per la glassa, 150 g di zucchero a velo, 2 cucchiai di rum. Lavorare i tuorli con 200 g di zucchero, unire carote, mandorle e aromi. Montare gli albumi con lo zucchero restato e incorporare delicatamente. Versare il composto in uno stampo da 26 cm di diametro e cuocere in forno a 180 gradi per un'ora. Spalmare la torta fredda con la marmellata di albicocche e ricoprire con la glassa al rum. Gustare dopo 2 o 3 giorni. È veramente ottima! Ho ancora un'ultima proposta con la carota, questa volta non gastronomica ma divertente. Questo ortaggio, dopo essere stato un regalo per la tavola, può anche continuare a vivere, decorando la cucina come un piccolo orto da interno. Basta mettere in un piattino con acqua, tenendolo alla luce, la parte superiore della carota, con l'attacco delle foglie, che di solito si taglia e viene buttata via. Ho visto questo per la prima volta a casa di Tazu durante il mio viaggio promozionale in Giappone. Mi ha stupita e incantata quel davanzale della sua cucina, come un piccolo giardinetto in miniatura, con tanti ortaggi a radice che nei piattini vivevano una loro seconda vita. Quando lei, anni dopo, è stata mia ospite, dalla valigia piena di regali ha tirato fuori per primo un sacchetto che mi ha allungato ridendo felice. Conteneva le parti superiori di una carota e di un gobo, la loro bardana coltivata di cui vi parlerò, che certo lei aveva usato per cucinare prima della partenza. Anziché sul suo davanzale, come sempre, avrebbero continuato la loro vita sul mio. È quasi con commozione che li ho messi subito nel piattino, come lei mi aveva insegnato. Anche dopo la sua partenza per quasi 2 mesi, le foglie leggere della carota e quelle larghe e robuste della bardana hanno continuato a crescere, ornando la mia cucina e rinnovando ogni giorno il ricordo di Tazu e del suo magico paese.
chissà perché, forse la